File 35, pagina 271. Non ho saputo naturalmente che tu sei rientrata a Ravensbrück e poi sono rimasta lì fino alla liberazione, sempre in infermeria. Stavo molto male, ero rincretinita al 100%, sempre con la febbre a 39-40 da febbraio. Ho saputo soltanto dopo, per fortuna, che era una pleurite. Per fortuna, perché se l'avessi saputo allora c'era da crepare dalla paura. Mi ricordo che anche in quella baracca ogni tanto passava il medico tedesco a fare il controllo, quelle che dovevano ancora restare lì e quelle che smammavano al forno crematorio. E c'era una dottoressa slava che sapeva della Iole, sapeva della mamma, sapeva di te. Una volta mi disse: «Domani devi passare la visita, di che sei in infermeria solo da 15 giorni, che la febbre sì ce l'hai, ma hai male alle giunture». Per far figurare che ero lì da poco tempo e mi fece capire che aveva stracciato tutte le cartelle. Dopo la liberazione questa dottoressa disse a me e a Julka: «Come minimo 3 o 4 volte sono riuscita a tirarvi fuori dalla lista. Se mi sono salvata è stato per merito di queste dottoresse, erano deportate anche loro». E poi ricordo molto confusamente la faccenda della partenza delle francesi. C'era una francesina che era nel castello dietro di me, stava per morire, poverina, era più giovane di me, perché io ormai avevo quasi 20 anni, lei ne aveva 16. Le altre venivano a trovarla e si vedeva che gli dispiaceva andar via, doverla lasciare. Quando le vedeva, lei faceva finta di niente, ma come andavano via si metteva a piangere. «Non voglio morire, non voglio morire». Capiva che la lasciavano lì perché stava morendo. C'era tra queste francesi una pittrice. Prima di partire le fece il ritratto per portarlo alla famiglia. Quando partirono la vennero a salutare. Lei morì dopo 2 giorni e 2 notti. Capì fino all'ultimo. Era una bambina. In quel periodo venivano in infermeria a fare degli elenchi. Chi poteva star seduta, chi poteva stare in piedi, chi doveva stare sdraiata. E noi ci guardavamo in faccia, dicevamo: «Qui si va al forno crematorio o si parte?». Perché non era facile saperlo. Poi pareva che dovessimo partire, ma non se ne fece niente. E intanto tutti i giorni c'erano trasporti. Il campo si vuotava completamente perché alla fine siamo poi rimaste solo noi dell'infermeria. Tutti i giorni partivano a mucchi e i forni crematori bruciavano tanto che non si respirava, non si poteva tenere la finestra aperta. Questo me lo ricordo bene. Poi ci diedero i pacchi della Croce Rossa Internazionale, ma credo dopo la partenza delle francesi, erano già gli ultimissimi giorni. La gente ci si abbuffò sopra e tante ci morirono con le scatolette in mano, la bocca piena di crauti. C'era in quei pacchi della roba che era impossibile per noi e la maggioranza eravamo già moribonde. Io ricordo, come dico, pochissimo perché dormivo molto, dormivo quasi sempre. E poi ricordo che una mattina dormivo, come al solito, sento un gran trambusto e guardo, c'erano parecchie slave che avevano dei fazzoletti rossi. Non so come se li erano procurati, forse se li erano preparati aspettando questa liberazione. Era un pezzo che si sentivano cannonate e l'ultima mezza giornata, il giorno prima, qualcuna era uscita, non so, dalla baracca, del campo. «Non c'è più nessuno, i tedeschi non ci sono più, i tedeschi non ci sono più». C'è stato anche lì un po' di scombussolamento. Molte sono andate a svaligiare i magazzini del campo e rientravano con delle coperte. Non ricordo roba da mangiare, ricordo solo coperte. Ma siccome era tanto che si sentivano le cannonate, era tanto che si diceva che doveva arrivare questa liberazione, ormai sì, io mi ero un po' lasciata andare. Non capivo quasi più niente, ero ridotta così male che non riuscivo più neanche ad andare fino al gabinetto, ero senza forze. Quella mattina mi ricordo che stavo sognando che ci davano una zuppa di cipolle, di porri e che c'era trambusto per la zuppa. Invece, quando mi svegliai, il trambusto c'era perché erano arrivati i russi. «Ci sono i russi, ci sono i russi!» Naturalmente il primo istinto è stato di scendere dal letto, mi alzo in piedi, parto e mi trovo distesa in terra. Poi ricordo un particolare, un russo a cui hanno fatto fare un giro nel campo. A questo russo mi ricorderò sempre, grande, grosso, con 2 baffi proprio alla Guglielmone. Non so perché avevano dato una vanga in mano, forse per la sua faccia da contadino. Passava dalle baracche con questa vanga in mano, con un gruppo di quelli che erano lì nel campo, e ci guardava. Aveva due lacrimoni che gli rigavano la faccia e abbassava la testa come per dire «Povere!» Perché eravamo proprio ridotte male, quelle che eravamo rimaste lì. Eravamo state ad aspettare di saltare per aria tutte, non avevamo neanche più sperato di poter arrivare alla liberazione. Era il 30 aprile. Poi, dopo un giorno o due, ci annunciarono che ci davano da mangiare 3 volte al giorno. Ci siamo guardate in faccia. 3 volte al giorno? Qui crepiamo. Ci fu un po' di scompiglio perché ritirarono tutti i pacchi, ma non era possibile, nelle condizioni che eravamo, mangiare quella roba. Loro ci davano invece pappine dolci, del riso, roba adatta. Tutto quello che non mangiavano le altre lo mangiavo io perché naturalmente ero affamata, anche se lo stomaco era talmente rimpicciolito. E io e Julka dicevamo: ma sai quanta sostanza il riso? Facevamo l'analisi di tutta la sostanza che poteva avere il riso, però al momento della liberazione ci eravamo guardate in faccia. La liberazione è arrivata. E poi, quando torniamo a casa, cosa troviamo? Non si sapeva più niente di nessuno. Io sì, la mamma sapevo che fine aveva fatto, che nostro padre fosse vivo. Non ci speravo di sicuro perché stava già tanto male a Fossoli. Aveva avuto un crollo morale a vedere tutta la famiglia presa e anche della Iole non ci speravo. L'unica che speravo di rivedere, sinceramente, eri tu, perché se non altro di te non sapevo niente addirittura e ti avevo ancora vista in piedi. Poi ci portarono allo Jugendlager, l'avevano tutto ripulito, avevano messo i lettini con le lenzuola, tutto quanto. E come posto è bellissimo, ci sono viali alberati. A un dato momento arrivò una delegazione italiana che aveva già radunato degli italiani in un campo che non so a quanti chilometri fosse. Cominciavano a fare i raggruppamenti nazione per nazione. Mi dissero che là c'erano tutte quelle che erano andate in trasporto con te, come le pallavicino, e io chiedevo: c'è Lina Baroncini? Ma nessuno me lo sapeva dire. Allora ho chiesto di partire per andarti a cercare. Distinto, dicevo, là ci sono tutte le italiane, chissà che non mi sappiano almeno dire qualcosa di mia sorella. La dottoressa Slava era restia e aveva quasi insistito a farmi restare, forse perché voleva che rimanessi con Julka, che stava male, e anche perché non ero nelle condizioni di partire neanche io. Ma io sono partita lo stesso, non avevo capito che Julka era in quelle condizioni e che stava per morire, e mi era venuta la forza di cercarti. Partimmo con i russi su dei carri tirati da cavalli. E c'erano delle civili che erano andate a lavorare in Germania e che poi i tedeschi avevano portato a Ravensbrück perché non lavoravano abbastanza e dicevano: fate attenzione a viaggiare con i russi che poi alla notte vi assalgono, i russi sono dei selvaggi. Viaggiamo tutta una notte e quando arrivai mi sono ritrovata con il gruppo di quelle italiane che erano partite con il tuo trasporto e sono poi rimpatriata con loro, ma tu non c'eri. Dopo una quindicina di giorni ci misero in una caserma dove trovai delle jugoslave. Chiesi se conoscevano Julka e mi dissero che era morta. Lei sapeva di morire. Difatti, l'ultima settimana che fui a Ravensbrück, quando partì il primo contingente di cecoslovacche, aveva dato a queste una lettera da mandare al suo compagno e gli aveva scritto che non sapeva se sarebbe arrivata in Italia. Io l'avevo sgridata, ma lei sentiva di non farcela. Ho sempre avuto il rimorso di averla lasciata, sia egoisti, anche, naturalmente. Io ero un po' più giovane di lei, che aveva l'età di nostra sorella, 26-27 anni. In quel campo italiano c'erano dei militari che quando parlavamo ci guardavano come delle povere cretine, non si rendevano conto che effettivamente avevamo passato quello che avevamo passato, ai forni crematori non ci credevano, dicevano che eravamo un po' esaltate e basta. Che raccontavamo delle cose impossibili. C'erano anche delle famiglie di volontari che erano rimaste bloccate lì. E poi passarono quei 6 mesi, furono tanto lunghi, perché o ti trovavi il soldato da andargli a letto assieme e avevi la compagnia, almeno si era accoppiati, o se no, avevano formato una specie di comitato, ma non sono riusciti a farmi inserire. Ero molto sola, molto per mio conto, o perché in realtà ero più ammalata delle altre, o perché quando non fai quello che fanno gli altri. Per un po' ho dormito in camera con 2 o 3 accoppiati. Poi, quando ho potuto, sono andata in una specie di infermeria. Rientrai in Italia il 13 di ottobre con un vagone ospedale. Era un vagone merci con la Croce Rossa sopra, perché quando siamo passati con gli americani non è che siamo stati meglio. Sì, il viaggio era lungo, era disagiato in tutti i modi, ma insomma mi fermai a Merano, un po' perché ero con il gruppo delle ammalate e mi riscontrarono una forma tubercolare fin da allora, ma anche perché non ci tenevo a venire fino a Bologna. A quel punto lì non avevo più il coraggio di tornare. Lina, infatti hai scritto. Nella, mandai una lettera a dei miei parenti a Imola e una all'indirizzo di Bologna. Se c'è qualcuno, sanno che io sono qui. Dopo una quindicina di giorni buoni, che non sapevo più niente, mi vidi arrivare quelli dell'Oare, che erano venuti a prendermi. Lina, la lettera la presero gli inquilini e la portarono all'Oare. Io ero in convalescenziario e mi vennero ad avvertire. Cosa strana, sentivo che dovevi arrivare. Mi sognava la notte che arrivavi. Non è che io sappia quello che succede, però certe volte per telepatia ci sono delle cose che le sento. Mi ricordo un sogno proprio chiaro. Ti vedevo arrivare, volevo venirti incontro, ma facevo fatica e strisciavo in terra per raggiungerti. Mi sembrava di toccare delle rotaie e tu eri al di là delle rotaie. All'Oare, quelli della commissione interna hanno organizzato per andare a prenderti con un camion che andava lì a cercare della legna per l'inverno, perché allora quello che decideva la commissione interna bisognava farlo. Volevo venire anch'io, ma non mi hanno lasciato. Stavo ancora male. Alla liberazione ero 35 kg e avevo una pleurite bilaterale. In Germania mi avevano curato, in quell'ospedale a Salzwedel, a 3 km dal paese. Era un ospedale tedesco, con anche i medici tedeschi, ma era sotto gli americani. Mi fasciavano tutto il torace con delle lenzuola bagnate, tiepide, e poi mi mettevano sotto le coperte per fare la reazione. Io so che dicevo, ma qui mi ammazzano. Invece era una cura proprio efficace. Ma i medici e gli infermieri, che erano tedeschi anche loro, te lo facevano sentire che loro erano tedeschi e tu italiani. Quando ho cominciato ad alzarmi ai primi passi, cadevo in terra, non ce la facevo. Poi pian piano ho ripreso un po' di forze, andavo di nascosto dietro a un muro per non farvi vedere e provavo a correre. Nonostante tutto, l'attaccamento alla vita non era scomparso. Le altre italiane del gruppo che erano con me erano rimaste in baracca e qualche volta mi venivano a trovare. Poi partirono, rimasi sola di quel gruppo. C'era lì la Livia Borsi, che era ammalata. Io poi stavo meglio di lei. E un bel momento, in luglio, mi mandarono via. Mi portarono a Bergen-Belsen, in una caserma grandissima vicino al campo. Tutti andavano a vedere il campo, ma io non ci sono andata perché non mi hanno voluto portare. Mi hanno raccontato che il capocampo e l'Auserina, la iena di Belsen, alla liberazione, li avevano presi, li avevano messi con la testa in giù e per 3 giorni gli avevano sputato addosso. In questa caserma c'era da mangiare e da quel lato lì non si stava male. C'erano in maggioranza internati militari e qualche famiglia di italiani che erano andati a lavorare in Germania. Mi ricordo che ce n'erano di quelli che si erano sposati oppure che si sono poi portati in Italia la ragazza per sposarsi. Questi civili non mi vedevano volentieri, non accettavano che io fossi politica. I politici e i partigiani per loro erano traditori dei tedeschi e dicevano che non era vero dei forni crematori, roba da far cascare le braccia. Così mi sono trovata in un ambiente talmente ostile e anche i militari prigionieri, sottufficiali, tenentini, non credevano ai forni crematori. Anche noi siamo stati nei campi, dicevano, perché anche nei loro campi c'erano le baracche e non volevano credere che i nostri erano stati diversi. Non erano stati collaborazionisti, ma avevano una mentalità. Mi ricordo che si preparavano dei grandi elenchi per ritornare in Italia e subito mi hanno segnata come civile, ma poi ho detto: no, io sono politica. Ma come? Una donna? Politica? Non esiste, non si può. C'era questa lotta. Poi sono partita. Per tutto il tragitto pensavo a cosa avrei trovato in Italia, ma la cosa che mi ha completamente messo a terra è stato il discorso di un prete al Brennero. Quando rientravano i deportati, gli andavano incontro le delegazioni, si arrivava alla frontiera. Eravamo a settembre e la prima cosa che vedo è un prete dell'assistenza pontificia che si è messo a gridare: state attenti adesso che arrivate in Italia, i partigiani, i comunisti hanno rovinato l'Italia. Io sono rimasta lì. Ma come, ho pensato, la rovina dell'Italia, adesso sono i partigiani e i comunisti? E continuava: cosa non han fatto, quello che non hanno distrutto, ammazzano, c'è il sangue che corre. Dei tedeschi neanche accennava. Allora mi feci avanti e gli dissi: ma come fa a dir così? Ma sa che a me han portato via tutta la famiglia i tedeschi proprio perché eravamo partigiani? Si è trattenuto un po'. Sì, tedeschi, è vero, ma poi ha ripreso: ma c'era la guerra, adesso ci sarebbe la pace, invece i partigiani e i comunisti hanno ammazzato. E avanti. Ci sarebbe stato da dirgli che troppo poco hanno ammazzato, altro che, venivano là alla frontiera a farti questa bella preparazione. Arrivo a Bologna, sola, con il mio pacchettino, un po' di roba che avevo racimolato e una coperta americana. In stazione era tutto bombardato. Sarebbe meglio se non fosse mai arrivata. Adesso cosa faccio? Andare a casa? Come? Non avevo neanche i soldi per il tram. Vado all'ufficio informazioni. Vorrei sapere dove posso mettere questa roba. Non so dove andare. Non posso girare. Ma questo qui non è un deposito. Allora ho avuto un momento di crisi, mi sono messa a piangere. Qualcuno mi ha visto, forse ha capito, ed è venuto lì, mi ha chiesto cosa avevo, mi ha dato i soldi del tram. Vado a casa per vedermi tutta la gente intorno, quando so che non trovo nessuno. Avevo in mente l'indirizzo di un compagno col quale avevamo lavorato prima e ho deciso di andare da questo compagno. Presi il tram e feci un pezzo a piedi perché i soldi erano per un biglietto. Vedevo nelle vetrine dei prezzi, lire 2,50 mi pareva, invece erano 250. Provavo una gran confusione. Arrivai a casa del compagno, busso alla porta, mi dicono: avanti, entro, e non mi hanno riconosciuta. Mi hanno presa per una zingara. Non so che vestito potessi avere, sporco del viaggio comunque, ed ero già arrivata a 50 chili, ma avevo la testa come uno scimmiotto. In ospedale, dopo la liberazione, mi avevano dato prima della roba per ammazzare i pidocchi, poi, siccome erano rimaste le uova, le lendini, mi avevano tagliato i capelli quasi a zero ed erano ricresciuti male. Parlando mi hanno riconosciuta. E allora è stata una festa. Mi hanno tenuta un giorno lì. E poi sono subito andata in un convalescenziario e al convalescenziario ho incontrato Mario Roveri, che era con noi a Fossoli, ed è stato il primo che ho ritrovato. Mario Roveri era stato condannato nel 1936 a 18 anni dal Tribunale Speciale. Durante la guerra l'avevano portato da Porto Longone a Parma perché gli americani stavano avanzando e da lì, in seguito a un bombardamento, a Fossoli provvisoriamente, ed era partito per Mauthausen con uno dei primi trasporti. Sapeva già che mio padre era morto, però non sapeva quando, come. L'aveva visto arrivare a Mauthausen, ma dopo lui era andato a lavorare. Sempre mentre ero in convalescenziario, mi arrivò una lettera di Carenini da Milano, una lettera un po' cruda, e Mario me la portò via subito. Diceva che mio padre era partito in trasporto ed era finito nei forni crematori. Lui l'aveva visto fino alla fine di ottobre ed era già in condizioni quasi irriconoscibili. Con la Croce Rossa abbiamo poi avuto un atto di morte con la data della sua morte, il 3 di gennaio. Nella era morto al castello di Artaim, che allora noi non sapevamo neanche che esistesse. La prima volta che sono andata a Mauthausen nel 60, visitammo il campo. Naturalmente l'emozione fu quella che fu, e poi ci portarono al cimitero di Mauthausen e lì trovammo il registro. Sfogliando vidi: Baroncini Adelchi, morto al castello di Artaim. Io non avevo mai sentito nominare questo castello. Mi volto alla dottoressa Morelli, che ci accompagnava, che mi dice: ah, il castello di Artaim è la cosa peggiore che esistesse. Di quello che facevano là dentro è meglio non parlarne. Naturalmente scappai fuori, poi andammo a visitare il castello di Artaim. C'era una lapide in francese fuori e dentro niente, assolutamente, ed era abitato da sfollati. C'erano materassi alle finestre e questa gente ci guardava come a dire: poveri cretini, cosa venite a fare qui? Poi sono tornata tante volte a Mauthausen, una volta a Ravensbrück, ma come avevo stentato a credere allo Jugendlager, così ho continuato a sognare mia sorella Iole che tornava e si presentava alla porta per anni, anni e anni. Lina, Vorrei tornare a Ravensbrück ed entrare dentro il campo, dove adesso c'è una caserma russa, ma noi soli. Mi pare che così potrei sentire ancora la presenza della mamma e di nostra sorella. Pagina 279, fine file 35.